la newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
3 minuti dopo le 8 parte dunque la puntata di oggi di Newsline, la fascia informativa di cronaca locale, approfondimento giovedì 18 gennaio. Un buongiorno da Chiara Brilli in studio. Diamo subito il buongiorno anche all'AMA. Tommaso Torrigiani quest'oggi in collegamento con noi per il quadro meteorologico. Ben trovato.
Sì, buongiorno Chiara, un caro saluto anche a tutti gli amici di Controradio. Un quadro quest'oggi che vede situazioni di estrema variabilità sulla nostra regione, ancora addensamenti al mattino sulle zone interne, soprattutto addensamenti che si presenteranno sui settori appenninici anche nel pomeriggio, saranno associati a qualche piovasco, ma sono fenomeni di scarso rilievo. Abbiamo invece delle schiarite attese anche ampie sulla costa di Maremma grazie all'ulteriore rinforzo dei venti di libeccio che porteranno via gran parte della nuvolosità dalla nostra regione. Sono venti abbastanza sostenuti soprattutto sull'arcipelago settentrionale e sull'Appennino, e è attesa anche un ulteriore aumento del moto ondoso con una mareggiata abbastanza importante attesa nel pomeriggio di oggi sulla costa tra Livorno e Piombino, dove avremo onde significative fino a 4 metri. Temperature questa mattina decisamente miti, abbiamo sulla città di Firenze valori intorno ai 13 gradi, sono valori quasi primaverili, non saliranno di molto le temperature nel corso della giornata visto che ci sarà molto vento, ma potremo comunque raggiungere 18-19 gradi in Maremma, quindi anche le massime avranno valori molto superiori alle medie del periodo. Cambia poco anche domani, in serata e domani torna invece l'aria decisamente più fredda dai quadranti settentrionali, ci sarà quindi un calo termico soprattutto a partire dalla sera di domani. Con questo, Chiara, direi che è tutto, se non hai altre domande a te la linea.
Sì, andremo sul fine settimana nel collegamento di domattina, grazie dunque all'AMA. Adesso una breve pausa pubblicitaria e poi partiamo con le notizie.
Alla Compagnia di Firenze il cinema è a misura dei più piccoli con Cinefilante. Fino al 21 aprile, 10 appuntamenti la domenica pomeriggio con una mirabolante selezione di cortometraggi d'animazione per bambine e bambini dai 2 anni in su. Per stimolare la fantasia, condividere la visione con tutta la famiglia e gli altri piccoli spettatori e iniziare ad apprezzare la magia del cinema sul grande schermo. Scopri il programma, le promozioni e il biglietto film più merenda su cinemalacompagnia.it. Tornano a Firenze i Goodesman e Joe con la loro esilarante miscela di cultura popolare, commedia e musica classica. Rachmaninoff Will Survive è il loro nuovissimo spettacolo in programma al Teatro Verdi di Firenze l'ultimo di Carnevale, martedì grasso 13 febbraio. Come ridere della musica classica con la musica classica. I Goodesman e Joe e l'orchestra della Toscana in Rachmaninoff Will Survive al Verdi di Firenze. Biglietti da 5 euro già in vendita presso la biglietteria del teatro e online su Ticket One.
La stagione del Teatro delle Arti di La Strassinia riprende all'insegna della contaminazione. Musica, danza, prosa e nuova drammaturgia accolgono il pubblico in uno spazio civile. Venerdì 19 i geneticamente mortificati in Il gioco delle parti di Pirandello. Seguici sui social Teatro delle Arti.
Controradio.
E andiamo a leggere le principali notizie di oggi. Dicevamo, l'accordo per la siderurgia, rinasce il polo dell'acciaio, il titolo lo prendiamo dal Tirreno, firmato il protocollo d'intesa al Ministero, Metinvest Danieli, appunto le due realtà di investitori ucraina e friulana investiranno 2,2 miliardi di euro, impianto green per 2,7 milioni di tonnellate, il ministro Urso Piombino avrà un ruolo centrale. Il Corriere Fiorentino sceglie di aprire sul rapporto Ambrosetti che certifica il calo degli investimenti lanciando un avviso infrastrutture e formazione problemi mai risolti, il titolo multinazionali un piano antifuga, la regione presenta il bando da 5 milioni di euro per attrarre i capitali stranieri con 3 vincoli e poi si parla naturalmente anche del progetto per l'acciaio, ci provano appunto friulani e ucraini, firmato il il protocollo d'intesa per Piombino. L'apertura di Repubblica invece si concentra sulla situazione in cui verte Prosperius, in crisi e in vendita si fanno avanti due pretendenti. La clinica privata in ginocchio dopo aver perso il bando dell'ASL sui letti per le cure intermedie. Poi si torna invece sulla polemica relativa a quello che dicevamo, l'evento che avrebbe dovuto essere in programma al Circolo dell'Antella, promosso dall'ANPI di Bagno a Ripo. L'incontro su Shoah e Gaza fa litigare i circoli ANPI. Shoah e Gaza, negata la sala al titolo d'apertura della Nazione. L'ANPI provinciale si dissocia dall'iniziativa a Bagno a Ripoli nel giorno della memoria. Critiche anche dalla politica. Il console Carrai dice sconcertante accostare guerra contro Hamas e genocidio. Dalle pagine interne di Repubblica riprendiamo però anche la reazione della sezione ANPI ripolese, che non molla, anzi quasi rilancia. Condannare la disumanità del governo israeliano non vuol dire essere filo Hamas, e non si può ignorare che la stessa ONU ha parlato di genocidio a Gaza. Ribadisce anche ai nostri microfoni il responsabile ANPI di Bagno a Ripoli, Luigi Remaschi, intervistato da Domenico Guarino.
In genere, come si dice, discutiamo e poi prendiamo iniziative che riguardano, come è nell'obiettivo statutario, ma sostanzialmente dell'associazione ANPI, di commemorare doverosamente ciò che è avvenuto grazie alla resistenza 80 anni fa in Italia e in Europa, ma soprattutto testimoniare l'essenza di un vero antifascismo oggi nel mondo moderno e soprattutto per il futuro con le nuove generazioni. E questo è lo statuto. Quindi noi facciamo tutte le iniziative di tipo commemorativo, celebrativo. Noi da molti anni, la nostra sezione, per una scelta che è stata intenzionale, condivisa e esplicitata coram mundi, cioè verso tutti, noi facciamo insieme la commemorazione della Shoah la mattina, in genere con il sindaco, con l'amministrazione comunale, nelle scuole, portando le corone nelle due monumenti che abbiamo nel nostro territorio comunale e che ricordano la Shoah. Non sono in grado, e anzi rifiuto tassativamente e assolutamente, radicalmente, di fare, come dire, una graduatoria delle morti, quelle più importanti, quelle meno, oppure delle uccisioni, oppure dei genocidi. Abbiamo preso posizione fin dall'inizio su tutti gli attacchi terroristici, questo di Hamas come dei precedenti. Ma se questo è una guerra, chiamiamola così, io non lo so definire guerra, tra uno Stato e una, non so cos'è, Hamas, un'associazione, una cosca, non lo so, comunque non credo che rappresenti la Palestina né istituzionalmente, ma credo neanche socialmente.
Ma non era meglio invitare anche qualcuno in rappresentanza della parte israeliana?
Non mancano le occasioni per sentire, naturalmente, in questa vicenda, pur considerando che noi siamo veramente fuori dagli obiettivi di tutti, non interessa a nessuno quello che avviene nell'ampio di Bagno a Ripoli, però in questa occasione, guarda caso, si è scatenato un potere di fuoco che dimostra come legittimamente, sottolineo, legittimamente le espressioni associate e istituzionali del mondo ebraico si sono mosse con grande forza, con grande agitazione. E va bene, noi ne siamo stati, come dire, nel mirino, ma non ho niente da biasimare e da vergognare. Cioè noi facciamo della nostra testimonianza, ripeto, modesta, piccola, finché si vuole, la facciamo nei confronti di tutto ciò che si configura come una forma di oppressione, di dominio, di strage, di genocidio. Me out.
Alle 8:14 minuti in Newsline vogliamo andare a Campi Bisenzio perché il Teatro Dante ha riaperto il sipario dopo l'alluvione. Salutiamo Sandra Gesualdi, ben trovata, buongiorno.
Buongiorno Chiara, buongiorno agli ascoltatori e alle ascoltatrici.
Direttrice del Carlo Monni e anche della Fondazione Accademia dei Perseveranti che si occupa dei poli culturali per conto del Comune di Campi Bisenzio. Dicevamo, a 2 mesi dall'alluvione che non ha risparmiato nemmeno la biblioteca Terzani, peraltro ancora chiusa, il teatro più importante della Piana invece ha riaperto, vede domani in scena il secondo spettacolo. Vogliamo però raccontare agli ascoltatori e alle ascoltatrici le difficoltà, le spese sostenute, anche le perdite, insomma quello che è stato e che sono stati questi 2 mesi anche sul fronte culturale per Campi Bisenzio.
Sì, sì, esattamente Chiara, la sua premessa è perfetta. Il teatro ha avuto dei danni ingenti, non tanto nella parte visibile sulla piazza Dante, perché sembrava sornione e che insomma che l'alluvione non l'avesse toccato, perché la forza del fango e dell'acqua della marina lo ha colpito da dietro, come si dice sempre, e quindi aveva rovinato tutti gli apparati meccanici, tecnici, elettrotecnici, fonici, insomma tutto ciò che fa accendere e muovere un palco, insomma. E soprattutto abbiamo avuto il KO dell'impianto antincendio, che era quello che ci permetteva di accogliere il pubblico, la cosiddetta agibilità. Sono stati 2 mesi molto faticosi, soprattutto il primo in cui abbiamo ripulito dal fango nella concretezza dell'azione, quindi proprio togliere tutto il fango anche dai motori, dal sottopalco, dai camerini. E il secondo mese e mezzo è stato quello della ricerca dei fondi, la raccolta fondi. Devo dire, in questo abbiamo avuto un'ondata di solidarietà per poter riaccomodare il prima possibile questo teatro che era fermo, di fatto era in stato comatoso, dormiva, era questa scatola nera al centro della città, e per poterlo insomma riaprire. E quindi la prima spesa è stata quella di 130.000 euro, è stato il minimo indispensabile per poter aprire il palco. Devo dire che in questo vorrei ringraziare pubblicamente la Regione, che ci ha deliberato un ristoro piuttosto importante, ma anche l'ANCI, che si è fatto portatore di una cordata di solidarietà, e anche il Corriere Fiorentino, che sta deliberando, ha fatto una raccolta fondi e si sta organizzando per donarci una somma molto molto importante.
Perché Sandra, quando rimane chiuso un presidio culturale, come abbiamo ribadito anche per la storia e l'attività della biblioteca Terzani, è un lasciare sola la popolazione due volte, no? È un luogo di aggregazione, di comunità, di condivisione.
Il teatro, lo diciamo sempre, così come il luogo della pubblica lettura, del libro a portata di tutti e di tutte le generazioni, e dopo se volete vi fa un accenno anche sulla biblioteca, è un presidio di democrazia, cioè un teatro aperto, è una comunità che si incontra nella vedere la vita che racconta e si racconta sul palco, quindi è un pensiero sempre in movimento. La nostra campagna, non a caso, l'abbiamo chiamato Il pensiero non si ferma. Una biblioteca, un teatro, un museo sono luoghi in cui il pensiero continua a evolversi, che racconta una memoria che è stata, che ci ha costruito, ma che permette poi di raccontare nuove evoluzioni di una comunità.
Certo, di ulteriore conferma ne abbiamo avuto anche dopo la gestione pandemica, con il bisogno, anche con l'affluenza, esatto, la voglia di tornare, esatto, a teatro del pubblico.
Chiaro, certo. È stato qui anche accanto, abbiamo notato questo, per questo abbiamo provato il prima possibile a riaprirlo anche con il minimo indispensabile, perché sotto Natale le persone suonavano al teatro, chiedevano se la biglietteria fosse aperta e quando avremmo riaperto, perché c'era proprio una fame di conoscenza che lenisce, ecco.
Una volta ottenuta, appena ottenuta difficoltosamente, dicevamo, l'agibilità, siete ripartiti il 13 gennaio, lo ricordiamo, la programmazione doveva, esatto, partire a novembre con Accabadora di Michela Murgia, uno spettacolo solo rimandato al 5 maggio, avete messo la quinta, diciamo, come marcia a gennaio, davvero tanti appuntamenti, e ricordiamo anche il prossimo, quello di domani.
Domani ci sono i due papi, che è un testo esilarante che parla proprio del passaggio testimone fra Ratzinger e Papa Francesco, con due attori molto importanti e noti anche alla TV. E sì, abbiamo messo proprio la quinta perché tutto la programmazione avevamo aperta a novembre e dicembre, di fatto è quasi concentrata a gennaio, quindi almeno una volta a settimana il teatro si apre alla stagione. In più noi eravamo in procinto anche di far partire la stagione per i ragazzi e per le ragazze, che partirà a febbraio, e le favole si avverano davvero, quindi abbiamo voluto cercare questo sottotitolo un po' evocativo. E l'invito è, tu in premessa hai detto che il teatro Dante Carlo Monni è il più grande e importante della Piana, così è, a quasi 500 posti, potrebbe essere veramente il teatro della provincia fiorentina, quindi l'invito è non soltanto ai campigiani e alle campigiane, ma a tutta la Piana, ma anche ai fiorentini: venite a Campi, perché il modo per sostenerci adesso è quello di fruire la nostra cultura che stiamo facendo ripartire.
Poi, a corredo del podcast di questa intervista che pubblicheremo tra poco sul nostro sito controradio.it, anche i riferimenti per continuare a sostenere economicamente con le donazioni non solo il teatro Carlo Monni, ma anche la biblioteca Terzani, che dicevamo, esatto, è ancora chiusa. Come sta andando?
Allora, la Tiziano Terzani, che era Villa Montalvo, è ancora chiusa. Villa Montalvo è stato il sito più toccato, è stato proprio travolto dall'onda. Stiamo aprendo dei presidi di biblioteca diffusa domani, il primo, e quindi riparte, questo è un inedito, riparte il prestito e la prenotazione con il presidio al Museo Gonfienti, il primo presidio di apertura della biblioteca di Tiziano Terzani, e da qui a poche settimane apriremo la piccola biblioteca per ragazzi e per ragazzi, sempre dentro il Teatro Carlo Monni, quindi la cultura che aiuta la cultura, cioè il teatro che dà una mano alla biblioteca. Le bibliotecarie e il bibliotecario stanno lavorando dentro il teatro, gli abbiamo organizzato dei posti di lavoro, e siamo in attesa anche del bibliobus che il Comune di Firenze dovrebbe darci incomodato. Quindi con questi tre piccoli presidi riparte la biblioteca di Tiziano Terzani in fase di emergenza.
Grazie allora per questi aggiornamenti, Sandra Gesualdi, naturalmente ci risentiremo, buona giornata.
Grazie a voi, grazie Chiara.
Dal televideo la notizia con la quale abbiamo aperto il nostro sommario questa mattina: mafia e riciclaggio, blitz in quattro regioni, tra cui anche la Toscana, una maxi operazione antimafia delle Fiamme Gialle in Sicilia, Campania, Friuli, Venezia Giulia e Toscana appunto, impegnati oltre 120 militari per 15 ordinanze di custodia cautelare su richiesta della direzione distrettuale antimafia di Catania. Complessivamente risultano indagate 26 persone, gli arresti nelle province di Catania, Caltanissetta, Arezzo, Napoli e Udine. Associazione mafiosa, usura, traffico e spaccio di stupefacenti e riciclaggio di denaro, le accuse mosse a vario titolo. Un'anticipazione per quel che riguarda il focus: dalle 8:40, dopo il GR di Popolare Network, andremo negli studi video di Controradio Web TV, parleremo di politica con l'approfondimento Tutti al voto, che è il titolo un po' che ci accompagnerà in questi mesi di campagna elettorale, di approfondimenti sulle elezioni di giugno, sia quelle amministrative che coinvolgono la nostra regione, ma anche quelle europee, i candidati, i partiti, i programmi, le opinioni su Controradio Web TV e anche naturalmente sulle nostre frequenze. Ospite in studio oggi Dario Danti, segretario regionale di Sinistra Italiana, alla vigilia dell'evento cittadino promosso da Sara Funaro, la candidata della coalizione, per incontrare i fiorentini in programma domani sera al Pala Congressi, e mentre prosegue il tira e molla di interlocuzioni tra Partito Democratico e Italia Viva. Dunque, tra poco il GR di Popolare Network e poi ci risentiamo e ci vediamo su Controradio Web TV per Tutti al voto su Controradio. And gravity won't pull you through. You know you're missing out on something. Well, that something depends on you. All I'm saying, it takes a lot to love you. All I'm doing, you know it's true. All I mean now is one thing, yes, one thing that turns this
8:31, Popolare Network, una buona giornata alle notizie. Il primo ministro pakistano ha annunciato che lascerà immediatamente il forum economico di Davos per tornare già oggi ad Islamabad. La decisione arriva poche ore dall'attacco condotto dall'esercito pakistano in Iran sulle province del Sistan e del Baluchistan. Il Pakistan riferisce di aver colpito gruppi terroristici anti-pakistani. Nell'attacco, riferiscono i media iraniani, sono stati uccisi anche 7 civili. In Iran, per ora, l'unica reazione è arrivata dal comandante delle forze aeree di Teheran, che ha annunciato una esercitazione militare su vasta scala proprio al confine con il Pakistan. Nella notte gli Stati Uniti hanno bombardato per la quarta volta in una settimana le postazioni Houthi nello Yemen. Il comando centrale delle forze americane ha dichiarato che sono stati colpiti 14 missili che erano stati caricati per essere lanciati verso le navi mercantili di passaggio nel Mar Rosso. La guerra a Gaza sta portando il conflitto oltre i confini medio orientali. Gli Stati Uniti nelle ultime ore sono tornati a fare pressioni su Netanyahu per spingerlo a fermare la guerra. NBC News riferisce che il premier israeliano avrebbe respinto una proposta del segretario di Stato Anthony Blinken per la normalizzazione con l'Arabia Saudita in cambio di un percorso per la nascita di uno Stato palestinese. Secondo NBC, Netanyahu ha però accettato di contenere gli attacchi contro il Libano. La Cina aveva isolato e mappato il virus del Covid alla fine di dicembre 2019, almeno 2 settimane prima che Pechino rivelasse pubblicamente i dettagli dell'epidemia. La notizia è stata pubblicata dal Wall Street Journal e deriva dai documenti che il Dipartimento della Sanità statunitense sta esaminando. Stando a queste notizie, quando il virus era già stato mappato dai ricercatori cinesi, il governo di Pechino ancora parlava dell'epidemia di Wuhan come di una polmonite di causa sconosciuta e non aveva ancora chiuso il mercato di animali della città che sarebbe stato all'origine del focolaio. Le nuove informazioni, precisa il quotidiano statunitense, non fanno luce sul dibattito se il Covid sia emerso da un animale infetto o da una fuga di laboratorio, ma suggeriscono che il mondo non dispone ancora di una spiegazione completa dell'origine della pandemia. Mafia e riciclaggio di denaro, ma anche usura, violenza e detenzione illegale di armi sono i reati che vengono contestati dai pubblici ministeri di Catania, che hanno dato via questa mattina a un'operazione antimafia con arresti e persone indagate in 4 regioni, dalla Sicilia alla Campania fino alla Toscana e al Friuli Venezia Giulia. L'incontro a Forlì, nelle zone dell'Emilia-Romagna alluvionate, tra Giorgia Meloni e Ursula von der Leyen c'è stata un'intesa sui fondi del PNRR, 1,2 miliardi ricavati dalla revisione del piano stesso potranno essere utilizzati per la ricostruzione. C'è stata durante l'incontro una contestazione di cittadini e imprese che hanno protestato per il mancato arrivo dei ristori promessi. Tra le due leader c'è stata una sintonia, un'intesa che sembra andare oltre la questione stretta degli stanziamenti per l'Emilia-Romagna e puntare invece verso le elezioni europee con Ursula von der Leyen, che vuole rimanere a capo della Commissione e per la quale il sostegno di Meloni, che non fa parte della maggioranza che l'ha sostenuta durante il primo mandato, potrebbe rappresentare un importante allargamento del consenso. In Gran Bretagna è stata approvata la legge per la deportazione in Ruanda dei migranti irregolari. Il testo è stato approvato. Si tratta di un testo di compromesso con una parte dei Tories che avrebbero voluto norme ancora più dure. Il premier Rishi Sunak ha ottenuto così questo risultato. Per lui è uno scampato pericolo. Naturalmente ci sono tutti i risvolti della mancata rispetto dei diritti umani, dei diritti dei migranti, di questo provvedimento, questioni che sono state più volte sollevate da tante associazioni in tutto il mondo per la difesa dei diritti. Oggi schiarite al nord dopo le piogge delle ultime ore, piogge che invece insisteranno ancora al centro e al sud. Le notizie tornano alle 9:30. Una buona giornata.
Popolare Network.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A11 per traffico intenso in direzione Firenze ci sono code tra Sesto Fiorentino e Firenze e Beretola, rallentamenti tra Prato Ovest e il Viglio per la 1. Sull'ATP lì per traffico intenso in direzione mare, code tra Navacchio e Pisa Nord-Est e in uscita a Santa Croce. In direzione Firenze, code a tratti tra Ginestra e Firenze Scandicci. Sul raccordo Siena-Firenze per lavori ci sono code a tratti tra San Casciano e l'allacciamento per la 1 di Firenze in Prunita in entrambe le direzioni. La viabilità cittadina sulla Bolognese Vecchia, proseguono i lavori della rete idrica con chiusura tra via Bolognese Nuova e via della Lastra. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
Non lavori e vuoi fare un'esperienza professionale all'estero? La Regione Toscana, nell'ambito di Giovani Sì e grazie al Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027, ti offre un sostegno economico per un periodo di lavoro o di tirocinio non curriculare in Europa. Non c'è limite di età. Fai domanda per la borsa di mobilità professionale. Informati su regione.toscana.it/borse-mobilita-eures e su giovanisi.it. Oppure rivolgiti ai centri per l'impiego della Regione Toscana.
Centro Pecci Books. Leggere il presente. Giovedì 18 gennaio alle 18.30 il primo appuntamento dell'edizione 2024 con il poeta e scrittore Franco Arminio che presenta Canti della Gratitudine. Un libro che ci invita ad un gesto semplice e prezioso. Fare buon uso delle parole. Canti della Gratitudine di Franco Arminio. Giovedì 18 gennaio alle 18.30 al Centro Pecci di Prato. Info centropecci.it.
Aggiungi un socio a tavola. A grande richiesta tornano le cene del Controradio Club in compagnia dei conduttori e dei giornalisti di Controradio.
Aggiungi un socio a tavola. La fantastica cena del Controradio Club con un buffet da leccarsi i baffi è per mercoledì 24 gennaio al Circolo Arcisolotto in via Macari a Firenze.
100 i posti a tavola, obbligatoria alla prenotazione. Info e menu su controradio.it banner cena soci Controradio Club.
Scadenza e iscrizioni venerdì 19 alle 13 o ad esaurimento posti.
Che fai? Non ti associ al Controradio Club? Il Duce delinquente. Al Teatro Corsini di Barberino di Mugello, Aldo Cazzullo e Moni Ovadia portano in scena Il Duce delinquente. Una storia a due voci. Aldo Cazzullo racconta, Moni Ovadia legge i testi del Duce e delle sue vittime. Alla fine capiremo perché dobbiamo vergognarci del fascismo ed essere orgogliosi dei resistenti che l'hanno combattuto. Il Duce delinquente. Giovedì 25 gennaio alle 21 al Teatro Corsini di Barberino. Info e prenotazioni teatrocorsini@gmail.com e 055 84 1237. Biglietti su Ticket One.
Vita, morte e miracoli. La stagione 2023-2024 del Teatro Metastasio di Prato. La semplicità ingannata. Satira per attrici e pupazze sul lusso d'essere donne di Marta Cuscunà. La storia di un gruppo di giovani donne che nel 1500 lottarono contro le convenzioni sociali in nome della libertà di pensiero. Dal 18 al 21 gennaio al Teatro Fabbricone di Prato.
Il mondo dei media è cambiato e le certezze di un tempo non esistono più. La comunicazione efficace usa strategie innovative.
Controradio Cross Media è attualmente la punta più avanzata della cross-medialità in Toscana, con la radio in FM e DAB, Controradio Web TV, i podcast,
il digital di controradio.it e YouTube, i profili social Facebook, Instagram e TIFF, il nuovo canale video social.
Con Controradio Cross Media la tua comunicazione ha un bacino potenziale di oltre 400.000 contatti, un pubblico definito, sperimentato, ad hoc per la tua comunicazione.
Se vuoi conoscere nuove opportunità, scrivi a crossmedia@controradio.it o vai sul sito controradio.com.
Controradio Cross Media, il mondo della comunicazione è cambiato e tu che fai?
Controradio.
Speciale Newsline. Tutti al voto.
Ben ritrovati sulle frequenze di Controradio e sul nostro canale Controradio Web TV. Approfondimento politico, lo abbiamo anticipato. Tutti al voto ci accompagnerà in questi mesi di campagna elettorale, chiamate alle urne sia per quanto riguarda il nostro territorio, le amministrative, ma anche per quanto riguarda le europee. Saluto subito Raffaele Palumbo,
ben trovati. Ancora un'occasione per dare un ventaglio il più ampio possibile, come faremo in questi mesi per arrivare poi alle elezioni, che a questo punto si delineano tra l'8 sabato e il 9 di giugno.
Ospite dei nostri studi quest'oggi ci ha raggiunto Dario Danti, segretario toscano di Sinistra Italiana. Buongiorno.
Buongiorno a voi, grazie dell'invito.
Danti, eletto, lo ricordiamo, nel marzo scorso, pisano, 46 anni, facciamo un po' un identikit, insegnante, assessore alla cultura del comune di Volterra. Partiamo subito con la coalizione che si è venuta a creare per Firenze, Danti. Sinistra Italiana sostiene la candidata del PD, Sara Funaro, scelta e annunciata ai primi di dicembre, con Verdi, Azione, Più Europa, Socialisti, Movimento Azione Laburista e Volt. Intanto, come giudicate la scelta di non passare dalle primarie, dalla consultazione precandidatura, come avrebbe chiesto Del Re, che da cronaca politica sappiamo poi essere uscita, e con lei alcuni esponenti del Partito Democratico, dando vita a Firenze Democratica? Una prova di forza o di maturità dal punto di vista anche della percezione che possono avere gli elettori rispetto a questa scelta?
Ma buongiorno di nuovo. Ma noi abbiamo costruito questa coalizione nella quale Sinistra Italiana poi insieme ai Verdi andrà a costituire dal punto di vista elettorale la lista di Alleanza Verdi-Sinistra, quindi confermando la scelta già intrapresa di un rapporto molto stretto Sinistra Italiana-Verdi anche dal punto di vista elettorale. Noi abbiamo sempre in questa fase politica, non solo a Firenze ma in generale in Toscana, messo l'accento sui temi, i contenuti, i programmi, e quindi abbiamo cominciato una interlocuzione con le altre forze politiche dando vita a questa coalizione, perché pensiamo che siano molti i temi che ci uniscono, a partire proprio da un cambiamento, a partire proprio dai bisogni sociali e territoriali, diciamo, e anche della città di Firenze, e quindi abbiamo dato priorità rispetto a uno strumento come quello delle primarie per costruire un'alleanza ai contenuti. Abbiamo già iniziato dei confronti positivi, programmatici, e quindi da questo punto di vista il lavoro della coalizione è in campo. Alcuni di questi temi, alcuni di questi contenuti saranno esposti dalla stessa candidata Sara Funaro, che noi sosteniamo domani all'iniziativa al Palacongressi alle 21. Mi pare che le prime proposte siano molto importanti, molto interessanti, come il salario minimo anche a livello comunale per quanto riguarda le gare d'appalto, per quanto riguarda i lavori esternalizzati, cioè non andare sotto una certa soglia di reddito. E poi ci sono tante questioni sociali che già nell'assessorato di Sara Funaro sono state portate avanti. Vogliamo ampliare questa sfera di tutele.
Danti, ricordiamolo, insegna storia e filosofia, come oggi è il suo giorno libero, per fortuna.
E l'ho dedicata a Controradio, in parte. Poi.
Ci fa piacere. Lo scenario è quanto mai caotico sotto il cielo di Firenze, nel senso che abbiamo una messe di candidature veramente importante, dalla Saccardi con Italia Viva alla più recente candidatura di Palagi, la Del Re, abbiamo detto la Funaro, l'associazione di Tommaso Montanari, eccetera, eccetera, eccetera. Chiara, uno dei temi è quello anche dei veti, in qualche modo. So con te, se tu non stai con lui, se lui non sta con me, eccetera, eccetera, no?
Tante definizioni sono state date in queste settimane, strappi, ricuciture, tentativi di accordo, doppi tavoli, prima con Italia Viva da parte del PD per l'interlocuzione appunto con i renziani, poi di chiarimento con gli alleati, socialisti da un lato, voi dall'altro, ma insomma si parlava di addirittura accordi con veto, insomma. Cosa sta succedendo per quanto riguarda questa coalizione, che ha, immagino, un codice di dialogo all'interno e con l'esterno, ma rispetto a Italia Viva e a un allargamento, come si posiziona a Sinistra Italiana?
Allora, innanzitutto, a proposito di storia, non siamo certo nell'Europa di Bismarck, dove si facevano accordi e diciamo tavoli segreti e alleanze segrete, magari con gli austriaci a insaputa dei russi e viceversa, quindi non ci sono tavoli segreti, non ci sono tavolini, non c'è nulla di tutto questo. C'è una coalizione che ha deciso che gli ingressi e l'allargamento eventuale della coalizione devono essere sottoposti alla coalizione stessa. Io penso che prima di parlare, diciamo così, delle geometrie variabili, bisogna mettere al centro i contenuti e i programmi e su questo costruire la coalizione. Mi pare che quella attuale, nella sua formazione attuale, quindi non voglio eludere la domanda, quindi senza Italia Viva, sia una coalizione coesa, armoniosa, che può davvero costruire una alternativa per il futuro di Firenze, e quindi noi ci atteniamo alla coalizione che, così come è stata anche da voi detta, che si ritrova nella candidatura di Sara Funaro.
La candidatura di Italia Viva, Stefania Saccardi, è una candidatura molto forte, e non lo diciamo noi, ma i voti che ha preso l'ultima volta che si è votato comunque a Firenze. Non è meglio farci i conti prima che dopo?
Ma io penso che si debba fare i conti sui temi e sui contenuti e sui programmi. Noi abbiamo dei punti di convergenza, ma anche dei punti di divergenza. Penso in particolare al no alla quotazione in borsa della multiutility. Noi pensiamo che sui beni comuni, sull'acqua, sui servizi pubblici locali non si debba far cassa, o comunque non si debba inseguire una logica del profitto. Su questo chiediamo alle altre forze politiche, a Italia Viva, cosa ne pensano. Il PD, da questo punto di vista, per il momento ha archiviato, ha sospeso la quotazione in borsa della multiutility. Noi pensiamo che si debba dire chiaramente che quella scelta sarebbe una scelta in contrasto con la missione che dobbiamo dare a un'azienda pubblica dei servizi, che deve essere quella della tutela, della valorizzazione, dell'ampliamento dei beni comuni, e non invece inseguire una logica di profitto.
Lei ha ribadito centralità ai temi, no, al programma, agli elementi di condivisione. Proprio qui in questo studio Sara Funaro ha sottolineato che non ci sono temi tabù come la narrazione politica di queste ultime settimane avrebbe evidenziato, ovvero non si lascia multiutility, aeroporto, alta velocità in una fase finale del confronto, ma diciamo, lei ha ribadito, ci sono altre priorità e urgenze come la gestione delle politiche abitative. Ma sull'aeroporto noi vogliamo ricordare Danti: nel 2015 ha ricoperto l'incarico di assessore a Pisa in quota SEL, si è dimesso in dissenso con la scelta dell'amministrazione all'epoca guidata da Filippeschi di privatizzare la società di gestione dell'aeroporto pisano per fonderla con quella di Firenze. La posizione di Sinistra Italiana, del sindaco simbolo sulla piana fiorentina Falchi, è chiara. Sull'aeroporto tutti si chiedono come si potrà trovare una condivisione all'interno della coalizione politica che sostiene Funaro, che ha una posizione ben precisa sull'ampliamento.
Sì, la scelta di privatizzare e poi di fondere i due scali aeroportuali ha visto protagonista, più che il comune di Pisa, la regione toscana e il presidente di allora Enrico Rossi. Scelta sbagliata, scelta assolutamente non condivisibile. Io feci un gesto molto anche eclatante, ma io penso, quando c'è diciamo un punto e un principio di coerenza, esso vada manifestata. Noi manteniamo la nostra posizione di assoluta e netta contrarietà. Qua 13, 14, 15 anni che si parla di questo aeroporto, ma mi pare che poi anche i vari ricorsi, le varie vicissitudini ci consegnano una impraticabilità. Io invito non tanto e non solo diciamo così le istituzioni toscane, ma anche il governo nazionale. Ho visto Salvini ha prorogato il finanziamento dello Sblocca Italia. Invito a una riflessione seria. Quelle zone hanno visto anche recentemente un disastro ambientale, no? Nella zona di Campi, parti di quegli allagamenti sarebbero i territori dove dovrebbe essere, diciamo così, costruita quella infrastruttura così inutile e dannosa. Abbiamo detto molto chiaramente che noi su quella scelta restiamo contrari, e dunque, se qualora venissero sia nella giunta futura che in consiglio comunale prossimo dei provvedimenti a Firenze, sto parlando, ma anche nei vari enti locali, dei provvedimenti che chiedessero, non è questo il tema, probabilmente non ci sarà occasione di nuove, diciamo, votazioni o delibere da parte del comune, ma qualora venissero, i nostri consiglieri, il nostro assessore si esprimeranno in maniera contraria.
Questo rischia di tenere insieme.
Questo rischia di essere chiarezza. Cioè, noi abbiamo detto che l'accordo è selettivo e su alcune questioni di fondo, multi utility, ma speriamo che si possa assumere una posizione avanzata nel programma di coalizione. Aeroporto, noi manteniamo un profilo di coerenza e quindi ci riserviamo di votare in difformità dalla maggioranza. Ma io sono sicuro che sulla multi utility troveremo una quadra molto avanzata, perché già la sospensione della quotazione in borsa è fondamentale, ma vogliamo di più anche su questo.
Io come sindaco dormirei poco a sapere di una coalizione, come dire, a funzionamento variabile su alcuni temi, sì, alcuni temi no.
Mi pare che Italia Viva in regione stia facendo ballare il presidente Gianni molto e molto spesso. A Italia Viva dico coerenza, perché mi pare, da quello che mi dicono i nostri compagni e le nostre compagne sui territori, diciamo che con una bella disinvoltura Italia Viva già nelle scorse elezioni ha scelto anche coalizioni e candidati di centrodestra o di destra a sostegno. Sta succedendo in Valdera, succede in Val di Cornia a queste elezioni, cioè ci si colloca a seconda di dove si sente e si annusa magari che lì si possa vincere, o comunque non c'è una posizione di coerenza, di schieramento, ma ci si sposta a seconda delle convenienze. Questo è profondamente sbagliato e profondamente negativo. Non troverete mai Sinistra Italiana che si allea con un partito del campo avverso, semmai in alcuni contesti, in alcune situazioni, non nel centro-sinistra, ma sempre con coalizioni di sinistra e progressiste competitive per vincere. Italia Viva mi pare che da questo punto di vista sia, diciamo così, oggi con questo, domani con quell'altro, un po' a targhe alterne, un po' i giorni pari col centro-sinistra, i giorni dispari col centro-destra. Ecco, noi non siamo così, anzi, noi rivendichiamo che l'obiettivo non è stare a convenienza con la destra, ma stare alternativi alla destra per battere la destra. Ma la destra si batte sui contenuti, sui temi, sui programmi e soprattutto sul coinvolgimento delle persone. Coinvolgere le persone, diciamo così, la partecipazione non è semplicemente le primarie, ci possono essere tanti altri strumenti, per esempio, come già annunciato la candidata Sara Funaro, costruire con tanti forum, tanti appuntamenti tematici il programma insieme alle cittadine e ai cittadini di Firenze.
Lei è tornato dunque alla mia prima domanda, però concluderemo poi con l'evento di Funaro domani, sì. Atteso. Raffaele, ma una valutazione sulle sinistre. Le destre si battono anche con una sinistra unita che su Firenze, insomma, si poteva creare intorno a una candidatura. Vediamo davvero tanta frammentazione. I cittadini che si sentono di sinistra, insomma, hanno un'offerta che forse è anche difficoltosa nell'intercettare poi quelli che sono gli elementi di differenza e il perché è così differenziata la scelta.
Noi abbiamo dei prestampati con delle domande che alle volte sono tutte uguali di elezioni in elezioni.
Sì, cioè, notando.
Lei che si occupa di storia e filosofia, un grande filosofo del Novecento, che era catalano, di quelli della notte, avrebbe detto: uniti si vince, divisi si perde, che sembra un'ovvietà, ma non ci si arriva mai a questa ovvietà, sebbene lei in passato si sia speso almeno per farlo accadere nel campo della sinistra, ma stiamo parlando di 20 anni fa.
Sì.
Però questo concetto che unito si vince e divisi si perde sembra veramente una cosa difficilissima da mettere
sì,
in pratica.
Sembra qualcosa di forse la palissiano, ma che poi sì, la palissiano non è. Però sicuramente ci sono sensibilità diverse. Io ho visto come Dimitri Palagio e Antonella Bundo hanno condotto coerentemente col mandato elettorale 5 anni di opposizione, e dove ci sono punti di forte contrasto anche col Partito Democratico. Io non posso imporre, noi non possiamo imporre e obbligare laddove si pensa, no, che diciamo il centrodestra ha politiche regressive, ma dove si sostiene e si teorizza che anche il centro-sinistra, no, certe volte insegue il centrodestra e, come dire, rischia comunque di allontanarsi da determinati principi e valori. Quindi, diciamo così, io penso che è giusto l'unità, è giusto la condivisione, è giusto lo stare insieme, ma le forzature per stare insieme alla fine indeboliscono di più un'alleanza, perché poi il rischio è che metti insieme pezzi che comunque per la loro storia sono anche diversificati, e poi gli elettori non ti seguono. Noi dobbiamo porci anche un altro tema di straordinaria attualità, che ormai non solo ai livelli delle elezioni amministrative o delle suppletive, ma anche alle elezioni generali, penso alle europee, penso alle recenti elezioni politiche, si rischia di avere metà dell'elettorato che non va a votare, cioè il rischio astensionismo è grandissimo, e noi stiamo anche nelle frammentazioni e nelle divisioni interne alla sinistra, al centro-sinistra, discutendo comunque di un pezzo di elettorato, di un pezzo di uomini e donne che vanno a votare. Chiaro. Dovremmo invece porre il problema di riportare al voto, e lo facciamo solo con contenuti e idee chiare.
Infatti il nostro titolo di questo approfondimento che ci accompagnerà durante questi mesi di campagna elettorale è proprio "Tutti al voto", per cercare insomma un elemento di inclusione, di condivisione e di esortazione anche per esercitare un diritto costituzionale fondamentale. Dicevamo, domani insieme l'appuntamento di Funaro, che incontra i fiorentini e i cittadini con la coalizione al Pala Congressi, dovesse dare un consiglio a Sara Funaro da un punto di vista di personalità politica, perché molti le criticano o comunque fanno notare che ha una eredità pesante di due legislature di Nardella, sembra quasi un appuntamento con un referendum pro o contro quello che è stato, invece che un'investitura su una sua strategia di città.
Sul futuro in qualche modo della città.
Ma io penso che le persone sono innanzitutto singolarità, e pur avendo Sara Funaro un'esperienza amministrativa alle spalle importante dentro una giunta, io credo che non abbia bisogno di consigli, nel senso che non mi sento io di tirare per la giacchetta mai le persone, non lo faccio nel mio partito, non lo faccio nel mio campo, tantomeno lo faccio con una candidata a sindaco, perché poi sennò il rischio è che la troppa continuità la tiri per la giacchetta o la troppa discontinuità. Io credo che sia una donna che ha costruito determinate politiche, che ha una sua anche modalità, no? Di stare fra le persone, e credo che debba valorizzare questo, la sua, diciamo, autonomia, nel senso che la sua personalità e le sue capacità possono fare un salto di qualità nella costruzione, non come una donna sola al comando, ma appunto come lo slogan dell'iniziativa è insieme, insieme a chi? Non solo insieme alle forze politiche della coalizione, insieme alle persone, insieme alle cittadine e cittadini, soprattutto insieme alle tante associazioni, ai tanti pezzi di società, ai tanti vituperati corpi intermedi. Renzi li voleva radere al suolo, ecco, io penso che invece vadano valorizzati e vadano portati dentro un discorso che unisce politica, società, partecipazione e innovazione.
Siamo in conclusione di questa puntata, di questo approfondimento di Tutti al Voto interna a Newsline. Grazie al nostro ospite Dario Danti oggi con noi in studio.
Grazie a voi e spero di tornare.
Naturalmente potete seguirci e rivedere questa trasmissione sui nostri social, potete seguirci in video sui social, su controradio.it. Noi continueremo poi naturalmente nei prossimi giorni, martedì sarà con noi Tommaso Montanari che ci racconterà anche di questa associazione 11 agosto, che in qualche modo dovrebbe essere foriera o benedire, addirittura dando, come dire, poteri taumaturgici al professor Montanari, che nemmeno vuole un'altra lista, e anche lì vedremo, a proposito dell'interesse del professor Montanari nei confronti di Cecilia Del Re, che cosa potrà accadere.
A cui la facciamo situazione... in bocca al lupo per la sua nuova avventura politica.
Naturalmente la situazione è magmatica, mancano 5 mesi, quindi avremo di storie da raccontarvene anche per quello che riguarda il campo del centro, della destra, del centro-destra, accadrà qui dai nostri studi.
Ci spostiamo adesso negli studi di Controradio, torniamo in Newsline tra qualche istante.
Aggiungi un socio a tavola. A grande richiesta tornano le cene del Controradio Club in compagnia dei conduttori e dei giornalisti di Controradio.
Aggiungi un socio a tavola. La fantastica cena del Controradio Club con un buffet da leccarsi i baffi è per mercoledì 24 gennaio al Circolo Arci Isolotto in via Maccari a Firenze.
100 i posti a tavola, obbligatoria alla prenotazione. Info e menu su controradio.it banner cena soci Controradio Club.
Scadenza e iscrizioni venerdì 19 alle 13 o ad esaurimento posti.
Che fai? Non ti associ al Controradio Club?
Il mondo dei media è cambiato e le certezze di un tempo non esistono più. La comunicazione efficace usa strategie innovative.
Controradio Cross Media è attualmente la punta più avanzata della crossmedialità in Toscana, con la radio in FM e DAB, Controradio Web TV, i podcast,
il digital di controradio.it e YouTube, i profili social Facebook, Instagram e TIFF, il nuovo canale video social.
Con Controradio Cross Media la tua comunicazione ha un bacino potenziale di oltre 400.000 contatti, un pubblico definito, sperimentato, ad hoc per la tua comunicazione.
Se vuoi conoscere nuove opportunità, scrivi a crossmedia@controradio.it o vai sul sito controradio.com.
Controradio Cross Media, il mondo della comunicazione è cambiato e tu che fai?
Controradio.
Il popolo del blues, un ricordo di Ernesto De Pascale e Michele Manzotti. Giovedì 22:45 su Controradio.
Che meraviglia.
insomma, continuate a seguirci, noi ci spostiamo.
Poi prenderemo anche il tablet per condividere i messaggi WhatsApp, perché l'interlocuzione con voi l'abbiamo tramite questo strumento, ce lo portiamo in studio video, così la prossima volta riusciamo a interagire anche con voi. Ci scrivono Raffaele al nostro numero: quando presentate la lista Brilli Palumbo? Non sfigurerebbe di sicuro, ma insomma,
un po' prematuro,
no, diciamo, non ci conviene, rimaniamo a fare quello che sappiamo fare.
Assolutamente, non c'è dubbio. Comunque lasciamo la parte televisiva di una emittente radiofonica che è anche un'espressione televisiva per i social, noi li stiamo molto usando questi strumenti, soprattutto in questo momento di lunga galoppata verso le elezioni, per darvi una notizia che riguarda la giornata di oggi, giovedì 18 gennaio. Stiamo parlando della giornata di sciopero per gli addetti, le addette ai servizi di documentazione degli atti processuali impiegati al Ministero della Giustizia. Stiamo parlando dei fonici, dei trascrittori, degli stenotipisti. Sembra una cosa un po', come dire, di nicchia, da addetti ai lavori. Stiamo parlando di quelle persone che mandano comunque avanti la difficilissima macchina della giustizia del nostro paese. Perché questa protesta? Lo chiediamo a Monica Biagiotti della Filcams CGL di Firenze. Buongiorno a lei e bentrovata.
Buongiorno a tutti voi.
Allora, ci racconti tutto.
Allora sì, mentre insomma siamo qui a spiegare le ragioni di questo sciopero, appunto di fronte al presidio, cioè di fronte al Palazzo di Giustizia di Piazza Cavour, si sta organizzando appunto a Roma il presidio. Come dicevi bene tu, diciamo una nicchia, nel senso che sono 1500 lavoratori distribuiti su tutta Italia, su tribunali su tutta Italia. Ovviamente parliamo comunque di lavoratori che hanno alta professionalità e che mandano avanti tutti i provvedimenti, insomma, del ministero e dei tribunali, attraverso il loro lavoro di fonici, trascrittori e stenotipisti. Sono lavoratori in appalto e che quindi hanno un appalto che peraltro è vicino alla scadenza, ma che noi a gran voce da mesi chiediamo che questi lavoratori vengano internalizzati, perché il servizio è troppo importante, troppo delicato, e le professionalità che si sono formate negli anni sono forti e pronte appunto a continuare a fare il loro lavoro di sostenere la giustizia.
Ecco Biagiotti, a proposito di internalizzazione richiesta da voi, il ministero si era detto in un primo momento disponibile, poi cos'è successo?
Sì, è successo che alla riunione del 21 dicembre, quindi proprio alle porte del Natale, sembrava che appunto fossero disponibili a discutere l'internalizzazione, che non si fa dall'oggi al domani, ovviamente. Quindi noi avevamo chiesto un tavolo permanente per discutere appunto di questo. C'è stata poi una brusca frenata a riguardo e quindi non c'è nemmeno con chiarezza quali sono gli effetti del bilancio dei tagli che il bilancio appunto la finanziaria del 2024 ha messo in essere. Quindi questo dietro fronte ci ha preoccupato tantissimo, perché noi appunto nei mesi avevamo costruito questo tavolo e dall'altra parte il ministro ci aveva dato l'impegno di prendere in considerazione questa internalizzazione, ovviamente anche e soprattutto capire come viene attuata la riforma Cartabia, che ancora è molto nebulosa nella sua attuazione, e che tutto questo ci possa garantire la tutela dei posti di lavoro. Questa è la prima cosa che chiediamo, e non ci basta una contrattazione d'anticipo per quanto riguarda appunto il fatto che, come dicevo prima, l'appalto è in scadenza, ma noi vogliamo un processo di internalizzazione, perché questi lavoratori se lo meritano.
Senta, tra algoritmi e intelligenza artificiale, voi avete paura delle nuove tecnologie a proposito appunto delle trascrizioni e di altre cose che si vedono all'orizzonte delle macchine realizzare? Voi questa preoccupazione ce l'avete?
Ma allora, sicuramente io personalmente credo che le tecnologie possono aiutare. Qui abbiamo comunque una tipologia di lavoro dove di interpretazione, non so come dire, poi magari sbaglierò il termine, umana è importante. Cioè non stiamo parlando di trascrivere un'udienza, e quindi, quindi sicuramente, però questa è una domanda che dovrebbe fare al ministro, nel senso che se ne dovrebbe preoccupare di come questa trasformazione, che può essere utile, poi può inficiare appunto quelli che sono i rapporti di lavoro in essere e quello che sono anche la qualità della trascrizione di un processo.
Grazie davvero per essere stata con noi. La manifestazione nazionale è a Roma, mobilitazione in tutta Italia. Sì. Stiamo parlando delle udienze bloccate per lo sciopero di fonici, trascrittori e stenotipisti, lo sciopero della giornata di oggi degli addetti ai servizi di documentazione degli atti processuali impiegati al Ministero della Giustizia. Grazie Monica Biagiotti, buona giornata.
Grazie a voi, buona giornata. Arrivederci.
Da dove arrivano quei corpi non lo so, le luci di una nave si allontanano, mentre l'oscurità si chiude e si soddisfa, non più una sorte né una guerra un'ingiustizia, e quando il diavolo saziato dal dolore sputa la fine di ogni grido d'amore, e quando il male che si ingoia tutto il bene, sono catene, solo catene, solo catene. Ed imboccare autostrade a piedi nudi, lanciarsi da un balcone senza ali, essere leali, essere sleali, essere, baciare il fuoco con in bocca la benzina, e rotolarsi in un cespuglio di autostima, addormentarsi in un incendio senza fine, verso il confine, verso il confine, verso il confine.
Raffaele, oggi pomeriggio si balla a Controradio.
Ma ci sono
a suon di Subsonica. Esatto.
I Subsonica nei nostri studi, per cui sarà molto interessante.
Alle 15, appuntamento con i Subsonica in diretta dai nostri studi con Giovanni Barbasso e Giustina Terenzi. L'intervista sui social sarà ricondivisa a partire dalle 16. Realtà aumentata, il tour 2024 dei Subsonica. Un appuntamento dalle 15 sulle nostre frequenze imperdibile. Come imperdibile la cena sociale del Controradio Club del 24. E è arrivata la nostra Giulia Bonin che ci ha portato la velina di comunicazione che condividiamo.
Cioè è tutto esaurito per la cena del 24, evidentemente la prossima volta dovremo scegliere un posto più grande, diciamo così.
I 100 soci si sono prenotati, hanno già pagato, quindi la prenotazione a questo punto si ferma qui e ci vediamo con loro il 24 di gennaio al Circolo Maccari all'Isolotto.
L'importanza di essere soci poi la scoprite il 20, questo sabato, dopodomani, quando vi aspettiamo qui in orari d'ufficio, diciamo la mattina e il pomeriggio, per incontrare le nostre conduttrici, i nostri conduttori, i giornalisti, i tecnici, i fonici, eccetera, c'è stato per dire trascrittori, gli stenotipisti. Non esageriamo adesso.
No, non esageriamo, anche se insomma stiamo andando anche noi verso questi scenari.
E indubbiamente sarà un bel momento per sostenerci. Per
venite a trovarci.
No, sabato vi aspettiamo. Sabato
a noi
vi aspettiamo.
Piace sempre la radio aperta, perché fisicamente proprio è stancante, è provante, perché poi anche il confronto in presenza con gli ascoltatori, le ascoltatrici, tutti i feedback, i consigli,
gli
le critiche, insomma,
cose,
ha portato emotivo forte. Però noi lo facciamo volentieri. Quindi vi aspettiamo sabato 20. Adesso un breve stacco pubblicitario e poi andremo a Prato per un evento speciale, una notizia speciale dedicata a Francesco Nuti.
Il libro della vita, la decima edizione dedicata alla memoria di Sergio Staino. La domenica mattina all'Auditorium Rogers, piazza della Resistenza di Scandicci, torna la rassegna ideata e condotta da Raffaele Palumbo. 10 appuntamenti in cui ospiti autorevoli raccontano il libro che ha segnato la loro esistenza. Programma completo su librodellavita.net e pagina Facebook Il Libro della Vita. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.
Domenica 21 alle 11 Claudio Vercelli parla di In quelle tenebre di Gitta Sereni.
Contro Radio.
Minuti, arriva un messaggio sulla cena di Leonardo. Facile le cene da 100 e chiuse lì. A Grassina partiti in 300 e arrivati 600, se vi ricordate. Sì, ma intanto ripartiamo dopo 5 anni, ripartiamo con le cene del Contro Radio Club e poi ci arriveremo anche a quelle. Grazie a Leonardo, grazie sempre ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici per le vostre sollecitazioni.
Parliamo adesso e andiamo a Prato con questo, perché parliamo del Teatro di Manifatture Digitali. La cosa l'avevamo annunciata e così sta accadendo. Oggi sarà intitolato a Francesco Nuti, una grande mancanza, celebre attore, regista, sceneggiatore, produttore, cantante straordinariamente pratese, ricordiamolo, è venuto a mancare il 12 giugno dell'anno scorso. E questa intitolazione delle Manifatture Digitali, che è un posto estremamente vivace, vivo e interessante a Prato. Di questo ne parliamo con la direttrice di Toscana Film Commission e responsabile area cinema di Fondazione Sistema Toscana, che è Stefania Ippoliti, che saluto e ringrazio. Buongiorno, bentrovata, grazie
per
essere con noi.
Buongiorno a voi, buongiorno.
Coraggiosamente sul treno che da Firenze porta, porta a Prato.
In una fascia delicatissima da Bollino Rosso.
Sì, comunque molto comodo, ci vuoi una ventina di minuti e questo, al di là della battuta, lo diciamo perché spesso i fiorentini guardano.
Io l'adoro questo treno.
Ma infatti, per il fiorentino andare a Prato è come andare su a centinaia di chilometri, invece veramente le distanze sono molto molto ridotte. rotte e l'esperienza di manifatture digitali va raccontata e ricordata per questo. Oggi però è una giornata speciale, Stefania.
Lo è. Finalmente siamo arrivati a poter intitolare il teatro recuperato che sta all'interno di Manifatture Digitali Cinema di Prato in via Santa Caterina a Francesco Nuti, grande, importante, prestigioso, tenero figlio di questa città, perché quello che tutti quanti, in primis il Comune di Prato con i pratesi tutti, vogliono ricordare è che quest'uomo era di Prato, era uno dei figli di Prato che si portava dietro maggiormente le caratteristiche di questa città dove era cresciuto, a cui apparteneva fortissimamente. Certo, poi la sua vita ha preso altre strade, ha vissuto in altre città che hanno comunque inciso sulla sua personalità, ma quanto delle caratteristiche di Prato c'erano in quest'uomo ce lo dice la sua storia effettivamente.
La cosa bella è l'universalità del suo racconto, contemporaneamente ancorata ad una profondissima pratesità. I pratesi hanno una venerazione per come i napoletani per Troisi, per intenderci, perché è veramente un interpretare l'identità profonda del luogo, ma comprensibile, divertente, tenera, dolce, bella, da Milano a Canicattì, come si dice. Questa cosa
è proprio così.
Che pensi di questo, Stefania?
Io penso che sia vero, e lo dico perché da qualche anno, da quando è cominciato il progetto delle Manifatture di Prato, ho avuto modo di conoscerli molto più da vicino, i nostri veramente vicini di casa di Prato, e di farmi un'idea maggiore, un po' l'idea di Prato, anche fiorentino, con tutta la spocchia che ci portiamo senza motivo dietro, la può ricavare anche da certa letteratura, no? Leggendo un po' alcuni campioni esemplari di questa vitalità, a volte anche con degli aspetti di autodistruzione, di questa forza di ripartenza, di questa tenera e feroce autoironia. Beh, conoscendoli, questo è proprio l'essenza della città. E dunque anche in questi mesi, da quando ci ha lasciato, no? Che è stato veramente ricordato e giustamente dappertutto, ho percepito un po' di dispiacere, di sofferenza nel fatto che queste sue radici così profondamente pratesi, ma non per un fatto di campanile, per rendere giustizia a quelle che sono le sue caratteristiche maggiori, venivano un po' dimenticate, e non è giusto.
L'appuntamento di oggi sarà istituzionale ma anche intimo con i familiari dell'artista, il presidente della regione. Non sarà però solo un momento che si concluderà, no, con un nome dato a un contenitore, ma sarà qualcosa di più.
Certo, sarà l'inizio di un percorso. Voi sapete che a Manifatture si fa formazione per gli addetti ai lavori, si ospitano le produzioni, ma noi siamo la fondazione Sistema Toscana, che per la regione e per tutti i comuni, naturalmente molto anche per Prato, si occupa di diffusione della cultura cinematografica. Quindi da qui partiranno iniziative, rassegne, retrospettive, ma anche delle iniziative per far crescere e valorizzare i talenti nel nome di Francesco Nuti, e questo ci sembra il modo migliore di ricordarlo.
Sembra veramente la grande vocazione di Manifatture Digitali, quello di far incontrare i giovani con persone di immensa esperienza, naturalmente anche l'assessore Mangani e il sindaco Biffoni sono stati immediatamente d'accordo, perché spesso appunto si dimentica di persone, ce ne sono tante. Ma Paolo Rossi era di Prato, sì, Paolo Rossi era di Prato. Massimo Cirri, grandissimo conduttore di Caterpillar e Radio 2, anche lui è un pratese, se non sbaglio, di Carmignano. Ce n'è tanti, vale la pena ricordare Francesco Nuti e l'intitolazione di oggi, e ricordare il lavoro straordinario che avviene a Manifatture Digitali Cinema di Prato, che si trova in via Santa Caterina 11. Stefania Ippoliti, ormai secondo me sei quasi arrivata.
Sono quasi arrivata, lo confermo.
Grazie per essere stata con noi.
Grazie
per averci fatto compagnia e ribadito l'importanza di questo momento, che sarà solo un inizio, come dicevamo. Buona giornata.
È così, grazie, arrivederci.
se il tempo passa sarà per te. E se non è mai presto sarà per te. Se ho sbagliato e ho riprovato sarà per te un dì. Se quando sono solo ho paura di star con te. E se qualcosa resta sarà per te. E se un sogno resta sarà per te. Se adesso sto cercando di capirti fino in fondo e non mi accorgo che rimango troppo solo in mezzo al mondo, ma quando sono sereno io non posso fare a meno di pensare, mamma mia, che fortuna che ci sia. Sarà, 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 sarà per te.
Raffaele, ce la siamo proprio regalata.
Mamma mia,
eh?
Da brividi, da brividi. Stiamo parlando di 37 anni fa, Francesco Nuti a Sanremo, Sanremo 1988, in una interpretazione veramente molto molto bella ed emozionante per chiudere la Newsline di questa mattina.
E allora noi ci risentiamo domani, vi ringraziamo per averci seguito e mi raccomando sosteneteci anche con il Contro Radio Club. L'appuntamento per la radio aperta è sabato prossimo, sabato 20 gennaio, dunque dopodomani. Noi invece ci risentiamo con gli aggiornamenti nel GR delle 12.47.
Mancano due minuti alle 9.30, arriva il giornale radio di Popolare Network, buon ascolto.
La Newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.